non a silenziarli, a spegnerli, no, davvero, se potete, possono tenerli accesi, lo spengo anch'io, possono tenerli accesi chi deve essere reperibile per qualche motivo, per lavoro o altro, chi ha la suocera che sta morendo all'ospedale e non vuole perdersi la notizia in diretta, ma il resto io l'ho spento e vi invito a farlo anche voi, poi vi spiego perché. Dunque, quando mi è stato chiesto di venire a parlare dei ragazzi e dei social media, perché i ragazzi mi hanno detto che non si dice media, si dice media perché è latino, porca miseria, io mi sono un po' chiesto che cosa dire a dei genitori, a degli educatori, a dei nonni che possa servire nell'educare ragazzi e bambini. Intanto vorrei dare alcuni criteri, alcune linee di fondo, vorrei descrivere cosa accade quando si incontra qualche rischio e soprattutto come accade, cioè le cose che è importante che noi sappiamo che accadono, come accadono. E poi vorrei riuscire a tirare alcune conclusioni con voi. Tanto parliamo dei mezzi di comunicazione. Faccio una prima domanda a voi perché la faccio a me. Tante cose le metto lì come domande e do poche risposte perché vorrei che fossimo tutti insieme a cercare le risposte. La prima domanda che mi viene da fare è se conosciamo i modi e i mezzi di comunicazione che usano i nostri ragazzi. Quali sono? Se li conosciamo, se sappiamo come funzionano, se sappiamo cosa usano. L'altro giorno ho mezzo fatto cadere dalle nuvole un gruppo di genitori perché ho detto, non so se lo sapete, ma sono 5, 6, 7, 8 anni che Facebook per i ragazzi, sapete ragazzi come definiscono Facebook? Roba da vecchi. Quindi ci si picchia tanto su Facebook, per i ragazzi Facebook non lo aprono. I ragazzi oggi comunicano con Instagram, fondamentalmente Instagram. Se chiedete a un ragazzo come comunichi, Instagram, Instagram, Instagram. Facebook, no. Quando pubblico qualcosa, qualche post, io mi diverto sempre a vedere, lo pubblico su Facebook, che lo pubblica automaticamente anche su Twitter e Instagram, mi diverto a vedere come i like che mi arrivano su Facebook mi arrivano in una fascia di età e su Instagram mi arrivano su un'altra fascia di età. Quindi verrebbe da dire, la prima cosa che noi dobbiamo fare, volenti o nolenti, come genitori, come nonni, come educatori, come tutto, è che se non conosciamo come funzionano i mezzi di comunicazione, non possiamo pensare in qualche modo di riuscire ad entrare in sintonia con i ragazzi anche per tante cose. Direte, Don, ma tu sai usare Instagram? No, no. Cioè, lo uso, ma non mi ci perdo. Obiettivamente, io e il mio cellulare facciamo vite abbastanza separate molte volte, a volte per ore e ore, quindi non so, sono uno che li usa i social, ma li usa fino a un certo punto. I ragazzi hanno perennemente il cellulare in mano. Del resto dobbiamo anche pensare che i nostri ragazzi, mi viene da dire i nostri figli, perché chi mi conosce da vicino sa che quando io sento i ragazzi li sento come se fossero miei, i nostri ragazzi non hanno mai vissuto alcune cose che noi abbiamo vissuto nella nostra vita. Noi abbiamo vissuto un tempo in cui non c'erano i cellulari. Loro no. Loro non hanno mai vissuto cosa vuol dire aspettare una lettera dalla ragazza o dal ragazzo che gli piace, andare a vedere la posta e vedere che non c'è e dover dire a te stesso devo aspettare fino a domani. Per poi aspettare e poi magari vedere che non c'è ancora. Le tre parole che vanno cancellate dall'educazione dei ragazzi, le tre parole che vanno cancellate dall'educazione dei ragazzi sono tutto, subito e facilmente. Tutto, subito e facilmente. Noi viviamo attraverso questi contatti, contatti che azzerano i tempi di attesa, contatti che ti fanno arrivare immediatamente ad avere una risposta. E se non hai la risposta subito, chissà cosa accade. Io ho dovuto, con molto piacere, levare le spunte blu dal mio WhatsApp perché non ne potevo più. Hai letto e non mi hai risposto. È miseria. Il giorno che l'estate scorsa ho levato le spunte blu dal mio WhatsApp, le ho levate perché io mi sveglio molto presto al mattino. Una mattina mi sveglio alle 6:10 e controllo che nessuno mi abbia scritto o altro di notte, così. 6:15 mi arriva una telefonata da un numero visibile ma che non conoscevo. Buongiorno Don. Buongiorno, 6:15, dico, qui sta morendo qualcuno, devo correre in ospedale o da qualche casa, oppure sta accadendo qualcosa. Ho chiamata per avere un'informazione e mi parla come se fossero le 10 del mattino. E io rimango un attimo così titubante, sapete, mezzo rintronato perché mi stavo svegliando e mezzo così perché non capivo dove voleva andare a parare questo signore. E lui mi ha detto, ah, mi scusi, sa, l'ho chiamata adesso perché ho visto che era online, collegato al cellulare. Allora, noi, la domanda che volevo farvi, no, che volevo fare a voi e a me, siamo sicuri, la lascio lì come domanda, ma voglio rispondere con dei dati. Siamo sicuri che i mezzi di comunicazione migliorino la nostra comunicazione? Siamo sicuri che abbiamo in tasca molti più modi di poter comunicare? Ma siamo sicuri, parliamo di noi adulti, per poi arrivare ai ragazzi, sui ragazzi vi do una risposta, ma parliamo tra noi adulti, siamo sicuri? Mettiamoci in discussione nel chiederci se i mezzi di comunicazione hanno migliorato il nostro modo di comunicare. Nel 2001, nelle scuole genovesi, in diverse scuole, ho fatto un questionario a cui hanno risposto più di un migliaio di ragazzi, in cui c'erano varie domande. Una domanda era: usi internet? E un'altra domanda era: hai qualcosa dentro che vorresti dire a qualcuno che non riesci a dire a nessuno? Nel 2001 a queste due domande hanno risposto che usavano internet poco più del 20% dei ragazzi, anno 2001, età dai 13 ai 17 anni. Hai qualcosa dentro che vorresti dire a qualcuno che non riesce a dire a nessuno, hanno risposto sì, il 42%. Abbiamo rifatto lo stesso e identico questionario nel 2013, quindi 5 anni fa. Adesso prima o poi torno alla carica e vorrei rifarlo. Usi internet? 96%. Quindi, non solo usi internet, perché nel 2001 usi internet voleva dire hai un computer. Oggi usi internet vuol dire avere in mano uno strumento che ti permette di parlare nello stesso istante con 100 persone, perché i gruppi di WhatsApp funzionano in questa maniera. I ragazzi comunicano attraverso WhatsApp, l'ho lasciato fuori, ma WhatsApp come sistema di messaggistica, Instagram come strumento con cui si affacciano al mondo, ma adesso poi sull'affacciarsi al mondo ci devo tornare. Però i ragazzi sono 42% che usi internet. Hai qualcosa dentro? Più del 60%. Ora, io vi lascio questi dati, no? Perché ognuno ci pensi un po' che cosa significano questi dati. Però abbiamo dei ragazzi che hanno molta più occasione di poter comunicare. E sono cresciute le sacche di solitudine nel cuore dei ragazzi. Perché se i ragazzi hanno dentro qualcosa che non sanno cosa dire, se passano dal 40% a oltre il 60%, verrebbe da dire, ma ce l'hai il modo. Se prima non avevi il modo, perché vai a scuola e magari non puoi parlare con nessuno, poi torni a casa, poi fai sport, poi torni a casa, poi al telefono non ti ci metti perché tuo padre e tua madre non ti sentono cosa stai dicendo, però adesso puoi farlo. Puoi farlo. Dopo parliamo di quando i ragazzi comunicano sulle regole che ci dobbiamo dare. Lo sapete che i ragazzi passano le notti svegli con questi in mano? Adesso poi parliamo anche di questo. Scusate, ma bisogna... c'ho tante cose da dire. Sono ancora a metà del primo foglio, ne ho 7-8. Devo tagliare qualcosa, ma taglierò. Questi sono i temi che mi appassionano. Però viene da dire, ma come? Hai la possibilità di poterne parlare. Noi adulti dobbiamo farcele queste domande. Perché se i ragazzi hanno più possibilità di poter comunicare, ma crescono le sacche di solitudine dei ragazzi, queste cose a noi ci devono fare pensare. Poi aggiungiamoci il fatto che, lo sappiamo noi preti per primo, che a lavorare uno non ci può andare da solo, bisogna andarci in due, ritmi di vita vertiginosi, quanto ci ha rovinato a noi internet la vita, no? Nell'ambiente del lavoro, per esempio. Non sto dicendo che internet è sbagliato, Quello che ha detto stamattina la dottoressa io lo condivido in pieno, che sono ottime possibilità. Però intendo dire, quanto più stressante il lavoro se anziché rincorrere dietro un certo numero di ordini devi rincorrere dietro un certo numero di ordini molto in più che si moltiplicano e che se non rispondi c'è chi risponde più velocemente di te. Quanto è il tempo che noi possiamo fermarci e dedicare ai nostri ragazzi? Tempo da perdere, tempo da perdere, perché i ragazzi hanno bisogno di avere qualcuno che gli dedichi del tempo. Dico una cosa che riprendo dopo per precisarla meglio. Un malintenzionato che entra in contatto con i nostri ragazzi attraverso questi strumenti, è una persona che ai nostri ragazzi sta dedicando del tempo. Ovviamente in maniera perversa, sbagliata, ma sta dedicando del tempo. E questo ci deve far pensare. Non voglio sconvolgervi, però vorrei pensare con voi. Perché i ragazzi hanno bisogno di avere qualcuno che gli si ferma accanto. Perché i nostri oratori li trasformiamo... Questo non lo vede Bagnasco, vero? Perché i nostri oratori li trasformiamo in parcheggi, li trasformiamo in sale da ballo da affittare. Ma perché non li apriamo i nostri saloni e non diamo ai ragazzi quello di cui hanno bisogno? I ragazzi, prima di tutto, hanno bisogno di spazi di aggregazione, di spazi dove stare insieme, di spazi dove passare del tempo insieme. E se non li trovano fisicamente, li trovano virtualmente. Li trovano virtualmente. Quindi la domanda che io volevo fare è, proviamo a chiedercelo, i mezzi di comunicazione hanno migliorato la nostra comunicazione? Vorrei dire un'altra cosa, passare avanti e fare un altro passo. Noi con i mezzi, vi dicevo prima, dobbiamo conoscere gli strumenti, no? Perché? Perché corriamo il rischio di trattare i nostri ragazzi e i nostri bambini, anche preadolescenti, li pensiamo come più competenti. Mi spiego. Io non ci capisco niente dei mezzi di comunicazione, lui lo sa usare e quindi è più competente di me. E quindi può usarlo. Domandiamoci se i nostri ragazzi li trattiamo eccessivamente da persone competenti. Per essere competenti ci vogliono due aspetti. Questi memorizzatevi perché dopo li devo riprendere nel caso della pedofilia. Per essere competenti ci vogliono due aspetti. Il primo aspetto è conoscere la realtà. Tu sei competente, primo, quando conosci la realtà e secondo, quando hai una certa esperienza. Non ti basta conoscere. Un medico conosce l'arte, un prete conosce come fare, come essere sacerdote, come fare il sacerdote, ma l'esperienza che ti fai sul campo, quanto ti fa a volte cambiare certe convinzioni? Te le fa modificare, ti fa accorgere di come incarnarle. Un bambino o ragazzo conosce la realtà? Noi prenderemo un bambino di 5 anni e gli diremo attraversa la strada da solo perché così ti fai la tua esperienza? Un bambino di 5 anni non conosce la realtà, non è in grado di capire qual è il rischio. Un bambino di 5 anni lo accompagni, glielo insegni e dopo che gliel'hai insegnato devi capire se oltre ad aver capito cosa vuol dire fare un qualcosa, devi vedere se dopo averlo capito lo sa mettere in pratica. Domanda: sappiamo noi, se conosciamo i mezzi di comunicazione, sappiamo noi a che cosa possono andare incontro i ragazzi e i bambini? Se non li conosciamo, non sappiamo a cosa vanno incontro. Nel 2001 ho fatto le Immacolatine, ho scandalizzato le suore, perché nel 2002, quando facevo parte della commissione del gruppo di lavoro del Giù a Roma, avevo fatto un incontro per i genitori in cui in diretta alle 5:30 del pomeriggio video proiettavo collegato a internet uno di questi posti che adesso i ragazzi non frequentano più, di queste chat room dove i ragazzi si ritrovavano. Io mi ero registrato a questa chat room facendo finta di essere una ragazzina di 13 anni. E in diretta alle 5:30 mi sono collegato videoproiettando sullo schermo quello che accadeva e sono entrato come una ragazzina di 13 anni in questa chat room. Prima di fare questa sperimentazione volevo mettermi d'accordo con due miei amici per dire: fate un po' gli scemi, collegatevi per far vedere ai genitori che ci sono dei rischi. Poi ho detto: no, non è il caso. Mi sono collegato e ho detto: vedete, se in questo momento vostra figlia di 13 anni è in casa e si collega a questa chat room, che è una cosa che andava in voga con i ragazzi in quel momento, ed entra dentro adesso, in questo istante, alle 5:30, vediamo che cosa accade. Può non accadere nulla, gli ho detto, perché era vero, potrebbe non accadere nulla, potrebbe accadere qualcosa, se accade qualcosa vediamo che cosa accade. Io mi sono messo lì col microfono in bocca a chattare con queste qui che apparivano dicendo: vedete che cosa accade, con persone che approcciavano questa ragazzina di 13 anni in una maniera che era tremenda, tremenda. E io rispondevo dicendo: ma io sono una ragazzina di 13 anni, e loro che incalzavano. Quindi ho detto ai genitori: vedete che cosa accade in questo momento se voi siete al lavoro e vostra figlia è in casa e le lasciate in mano il computer senza nessun tipo di filtro. Vedete cosa accade se siete in casa a stirare e vostro figlio è in camera con il suo computer e si collega a qualcosa senza avere un minimo controllo di quello che accade. Stamattina vi sono stati detto che ci vogliono dei filtri, giusto? Verissimo. Però non basiamoci sui filtri, perché quando a Roma e anche qui a Genova abbiamo tracciato con dei sistemi ovviamente particolari la route, diciamo, del segnale da dove arrivava. Qui, a livello mondiale, a livello planetario. Io ho denunciato 176 siti pedofili alla Polizia Postale che avevano aperto 7 indagini a livello internazionale ancora sconosciute, perché mi era stato segnalato attraverso qualcuno, mi ha detto: Don, guarda, sto per laurearmi come avvocato, vorrei diventare notaio, se faccio io questa denuncia mi rovinano, falla tu che sei prete, che a te non ti fanno niente. Va bene, ok, d'accordo. L'ho fatta, è tutto. E queste, se tu tracci immaginatevi una cartina mondiale con il punto di partenza, il tuo IP da Genova, che arriva dove deve arrivare. Ci sono a livello planetario dei veri e propri paradisi fiscali. Stamattina vi è stato parlato di chi si nasconde anonimamente dietro al computer, certo, dietro al cellulare, certo. Ma sappiate che ci sono a livello mondiale dei veri e propri paradisi fiscali, vuol dire che se io prendo il server di TIN, il server di Libero, il server di... dopo il codice di regolamentazione del 2003, se loro ospitano del contenuto che non va molto bene, prendono, li legano, li allacciano e li chiudono, oltre che sanzionarli. Però ci sono dei modi attraverso i quali si può in qualche modo aggirare certi rischi o certi pericoli. E allora, questo ve lo dico per dirvi, non mettiamo nessun filtro, per carità, mettiamo tutti i filtri. Teniamo presente però che se un rischio, un pericolo, e adesso poi vorrei descrivere alcune cose se vi interessano, se alcuni rischi, alcuni pericoli possono raggiungere i nostri ragazzi, possono raggiungerli, non dico restando impuniti. Io dico però che se ci affidiamo soltanto ai filtri, soltanto alla legge, soltanto a certi aspetti, per poter garantire che i nostri ragazzi vengano in qualche modo tutelati, io per esperienza vi dico che prendiamo la strada sbagliata. Le strade devono essere anche altre. Immaginate che voi mi domanderete, ma come sta un prete quando vede certe immagini o certe cose o certe... Sta male, al punto tale che inizialmente, ho dovuto fare i conti anche con le mie reazioni, perché mi veniva da prendere a sberle certe persone, ma non è questo il modo con cui si affrontano le cose. Poi, quando dopo il primo botto iniziale invece ho iniziato a collaborare, Ho trattato anche casi di pedofilia sia online ma anche di casi concreti, adesso poi vorrei entrare in alcuni aspetti che interessano noi da vicino, vi spiego perché, non perché ci sono situazioni di pedofilia, ma per educare i nostri ragazzi, vorrei trattare alcune dinamiche che succedono. Quando mi sono trovato ad affrontare certe situazioni e tu appunto tracci certe da dove ti arriva questa cosa in casa? Ti arriva in un modo che tu puoi denunciare, eccetera, ma il danno che ti arrivi ce l'hai. Io non voglio spaventarvi. Vi vedo così preoccupati. Lungi da me l'idea di uscire di qua e dirvi spegniamo i computer, spegniamo i cellulari, non è questa la mia intenzione. Vorrei però fare un po', e adesso arriviamo al centro. Perché? Perché nel momento in cui i ragazzi hanno bisogno di questi due elementi, conoscenza della realtà e una certa esperienza. Conoscenza della realtà e una certa esperienza. Faccio un esempio. I vostri figli, i vostri nipoti, i nostri ragazzi, hanno tutti un profilo Instagram? Credo di sì. Io non so se avete mai fatto un giro nel vedere che immagini, che foto pubblicano i ragazzi su Instagram. Non so se avete mai fatto un giro. L'avete mai fatto? No? Lo fate di tanto in tanto? No. Adesso andate a farlo. Perché? Perché i ragazzi, perché una ragazzina, adesso scusate parlo molto a te, perché una ragazzina come foto profilo di Instagram o in mezzo alle foto di Instagram pubblica una foto presa nel bagno di casa sua in abbigliamento intimo che non è il costume da bagno, in una posizione magari molto provocante? Perché una ragazzina pubblica una foto di questo genere? Perché... È una ragazzina leggera? No. Non lo pubblica perché è una ragazzina leggera. Verrebbe da dire un termine molto forte, così mi capite. Non lo fa per quello. Però una ragazzina non conosce due cose. Conoscere la realtà e conoscere una certa esperienza. Prima di tutto non conosce che impatto quella foto, su chi vede quella foto. E una ragazzina non sa chi può vederla quella foto. Chi può vederla quella foto? Perché Instagram, a differenza di Facebook, nasce come modo di comunicare che serve a farti sapere i fatti miei in misura esponenziale rispetto a Facebook. Facebook a volte uno pubblica anche il fatto che ti si bruciano le patate nel forno e pubblicano, cosa vuoi che ti dica? I ragazzi non pubblicano che ti si bruciano le patate nel forno perché non fanno le patate al forno, però non so se lo sapete, esistono i live su Instagram. I live sono video che durano 24 ore. E le foto vengono pubblicate e possono essere commentate. Se uno ha un profilo Instagram che è riservato, può essere raggiunto da quegli a cui tu dai l'autorizzazione a essere raggiunto. Ma se uno ha un profilo Instagram pubblico, il malintenzionato dall'altra parte del mondo ti vede e ti può contattare. E ti può contattare. Quindi verrebbe da dire, ma esempio, e questo chi deve farlo? I genitori, i nonni, i professori a scuola, noi in parrocchia? L'educazione all'immagine dei ragazzi, l'educazione all'impatto che l'immagine ha al di fuori. Io ho avuto una ragazza di 19 anni che l'altro giorno, settembre, quindi due mesi fa, mi ha detto: "Don, ho dovuto aprirmi un nuovo profilo Instagram perché quello che mi ero aperto prima, mi sono guardata le foto, mi sono veramente vergognata di quello che poi, non so come facevo a pubblicare delle foto così di me stessa". E quindi ho detto, per fare pulizia, ho detto, me ne apro uno nuovo e quello lì poi lo chiudo. A me fa pensare questa frase, una ragazza di 19 anni che dice, io non so, non mi rendevo conto di cosa, di perché ho pubblicato certe foto di me stessa su un profilo in quella maniera. Conoscenza della realtà e una certa esperienza. Un altro bisogno che i ragazzi hanno no, prima parlo di un'altra cosa. Vorrei invece lasciare, nella mia esperienza, perché questo può accadere, cosa accade in un ragazzo che viene a contatto con delle persone che non hanno una buona intenzione. Vorrei dire, prima di tutto, come accade. E qui vorrei lasciare a voi questi elementi, perché sono elementi che ci possono essere utili. Come accade, primo, intorno al ragazzo, e secondo, che cosa accade nel ragazzo? Come accade? La prima cosa che è, vi lascio due elementi. La prima cosa, il primo elemento che dobbiamo tenere presente è che quando accade qualcosa di sconveniente ai nostri ragazzi, sia di contatto diretto, sia di contatto attraverso i social media, accade sempre in un contesto di fiducia. In un contesto di fiducia. Vi spiego in che senso. Un ragazzo che vive qualcosa che non è adatto alla sua età, o lo vive come momento istantaneo con una persona che non conosce, e allora lì le cose si affrontano in un certo modo, oppure il contatto e quello che accade con qualcuno di cui il ragazzo si fida. Si fida in che senso? Può essere un conoscente, può essere un parente, può essere un amico, può essere qualcuno che ti ronza intorno, può essere anche un estraneo che entra in contatto con i nostri ragazzi creando una fiducia. Non arriva diretto a fare qualcosa di male ai ragazzi e ai bambini, ci arriva in maniera indiretta. Prima si crea una fiducia. Non so se riesco ad essere chiaro. Prima vi dicevo, perché io queste cose le vedo in senso positivo, ma le vedo anche in senso negativo. Prima vi dicevo, un malintenzionato è uno che dedica del tempo. I ragazzi hanno bisogno di avere qualcuno intorno che gli dedichi del tempo. Io sono importante per quella persona. Quante volte vi è capitato di conoscere qualcuno che dice: io non riesco a far capire a mio figlio che quelle persone lì sono persone che non sono adatte a lui? Perché? Perché si fida. Io ho avuto un ragazzo che è stato portato in carcere minorile quando 2 mesi prima lui era seduto nel mio studio davanti a me, quindi lì, qui, e io qui, a dirgli, lui mi pregava, mi scongiurava, mi diceva: Don, fai capire a mia mamma che queste persone mi vogliono bene. Fai capire a mia mamma che queste persone mi vogliono bene. E io a dirgli: ma ti hanno lavato la testa, non ti vogliono bene. E non c'è stato verso. Non c'è stato verso, finché una mattina alle 5:15 del mattino mi chiama sua madre, mi dice: Don, può venire di corsa, è venuta la polizia, ha portato via mio figlio, coinvolto da questi bastardi, scusate il termine, in una violenza di gruppo. E poi un ragazzino così di 16 anni che viene portato a un carcere minorile a Sanremo, comunità giudiziaria eccetera, messa alla prova, tutto quello che vuoi, ma hai la vita segnata. Domanda: com'è che questo ragazzino è finito dentro? Vi descrivo fatti accaduti per farvi capire che un estraneo può in qualche modo, attraverso Instagram, entrare in contatto con i nostri ragazzi, creare una fiducia. E secondo elemento fondamentale: una persona che non ha rette intenzioni, quindi ci scatti un campanello d'allarme se accade, oltre a creare una situazione di fiducia, crea una situazione di isolamento. Il ragazzo si isola, non ti fa vedere più le cose, non ti parla più, si chiude. Ora, un conto, adesso non vorrei appunto uscire con gli allarmi, un conto è il ragazzino che non vuole farti vedere che le piace, ok? Non è che se vostro figlio si isola e non vuole farvi leggere qualcosa sul cellulare, chissà cosa è accaduto, non andiamo a casa con questo, se no prendiamo i ragazzi, li smontate ed è più controproducente. Spero di essere chiaro, no? Però certi isolamenti troppo prolungati, certi atteggiamenti, in qualche modo devono far pensare. Perché l'isolamento è uno dei modi con cui un pericolo che si presenta nel cuore dei nostri ragazzi, nei contatti dei nostri ragazzi, è una dinamica che è fissa. Non dirlo perché, e siccome io mi fido, se mi dice di non dirlo, è meglio non dirlo. Una delle lacerazioni più grandi, per farvi capire, estremizzo, ma una delle, per farvi capire questa fiducia e questo silenzio, una delle situazioni più laceranti che ci possono essere è quando un bambino subisce un abuso da parte di un papà. Perché? Perché non ha conoscenza della realtà, non sa cosa vuol dire un abuso. Io ho trattato tra i vari una situazione qui a Genova di una bambina violentata dal papà da quando aveva 6 anni a quando ne aveva 8 e mezzo. 6 anni, 8 e mezzo. Se voi aprite i progetti educativi della scuola a livello europeo, vi dicono che a 6 anni un bambino deve essere in grado di autodeterminarsi nel suo orientamento sessuale, vero o no? Genitori, conosciamo i piani formativi dell'Europa. Un bambino di 6 anni ha una conoscenza della realtà? Un bambino di 6 anni ha una certa esperienza? Ovviamente no. Che cosa vive un bambino? Quella bambina lì, per fare l'esempio suo, ma adesso estremizziamo, ma poi prendiamo e moduliamo, no? Insomma, sto parlando adulti, no? Ecco. Che cosa vive una bimba in quella situazione? Vive questa lacerazione interiore. Mio papà mi vuole bene. Mio papà è mio papà, e quindi non può farmi niente che mi faccia del male, eppure ti sta facendo non del male, si sta facendo dei segni che ti riporterai per tutta la vita. E la lacerazione è: lui mi ama, lui è mio papà, lui mi vuole bene, lui è lui. E quindi niente, e quindi quello che sta accadendo non può essere male. E tu subisci, finché a un certo punto arrivi a un punto di non ritorno. Estremizzo per dire fiducia e isolamento, fiducia e dissidio interiore, fiducia e conoscenza della realtà e una certa esperienza. Non possiamo prendere ragazzi e mettergli in mano uno strumento e sbatterli in mezzo alla strada, figuratamente, se non teniamo presente che loro una certa realtà non la conoscono. Non conoscono certi rischi, non percepiscono. Prima avevo fatto l'esempio dell'immagine per farvi capire. Quindi che cosa accade nel momento in cui un nostro ragazzo, che cosa accade dentro di lui, nel momento in cui un ragazzo entra in contatto con qualcosa di poco opportuno per lui? Accadono 5 cose. La prima cosa che accade e che gli arriva dentro un segno indelebile. 9 su 10 è un segno indelebile, un segno che non si porterà mai via. Ecco perché io dico che non dico che dobbiamo blindare la vita dei bambini e dei ragazzi, però dobbiamo conoscere noi adulti molto bene quelli che sono i rischi dei bambini e dei ragazzi, perché io e bambini e ragazzi Non dirò mai e non insegnerò mai che per imparare a guidare devi andare a piantarti contro ogni albero che incontri. Quella non è esperienza. L'esperienza è imparare a come si sta. E quando quando capitano certe cose, dobbiamo tenere presente che certi segni noi ai ragazzi e ai bambini possiamo curarli, possiamo toglierli, possiamo correggere, certo, ma certi segni dobbiamo evitare che i ragazzi li possano vivere, perché sono segni che gli rimangono per sempre. È molto bello quel racconto della palizzata, non so se lo conoscete a livello educativo, quando un saggio, per insegnare a un ragazzo il valore delle sue azioni sbagliate, dice: pianta in questa palizzata 10 chiodi, e lui pianta 10 chiodi. Poi dice: togli dalla palizzata questi chiodi, toglie 10 chiodi. Dice: vedi, i chiodi li hai tolti, ma i buchi rimangono, le ferite rimangono. La seconda cosa che accade, parlo in senso negativo sempre, vi interessano queste cose? Posso andare avanti? Non vorrei demolirvi, vorrei però dare a voi gli strumenti, perché la seconda cosa che accade, e qui mi collego all'ascolto di cui poi volevo parlare, che cosa vive un ragazzo? Vive che quando vive un qualcosa di particolare, vive un malessere che dentro di sé è indefinito. È indefinito. Indefinito cosa vuol dire? Vuol dire che a partire dalle piccole stupidaggini di tutti i giorni, per arrivare alle cose più grandi della vita, se tu chiedi ad un ragazzo cos'hai, lui ti dice niente. Non è vero che non ha niente, però è vero che lui non percepisce niente. Non è vero che non ha niente, ma se tu gli chiedi dimmi cos'hai, lui ti dice niente, non perché non ha niente, ma perché se tu gli chiedi descrivimi che cosa hai dentro, lui non te lo riesce a descrivere. Io una volta ho beccato un ragazzo di 14 anni, gli ho detto: quant'è che non ti confessi? Non lo faccio sempre, ma con quelli con cui sono più confidente. Quant'è che non ti confessi? Un po' di tempo, vero? Ci fa sì. E come mai non ti confessi? Perché non ne ho bisogno. E gli ho detto: benissimo, allora facciamo una cosa, ti confesso io. Cioè, no, non ti confesso io nel senso che ti confessi con me, ti confesso io. Io apro la confessione e ti dico i tuoi peccati. L'ho preso sotto spalla e gli ho detto: dai, sì, lui ma 14 anni, sfida, no? Sì, vediamo. Benissimo. Dimmi un po', questa cosa qua, ton 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 ton. E lui si ferma e ci fa: beh, no, in effetti. Bene, beh, te ne dico ancora solo 2 e basta. La seconda cosa, questa cosa qua, ton 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 ton. In effetti, terza cosa, ton 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 ton, glielo dico, Lui mi ha risposto: mi fa una rabbia doverti dar ragione. Mi fa una rabbia doverti dar ragione. Io dentro un po' gongolavo, dal mio, però non è questione, non ce ne frega niente di gongolare, capite? Non ce ne frega niente di gongolare. Il nostro compito educativo è quello di prendere i ragazzi tante volte e dire ai ragazzi: i ragazzi non hanno solo bisogno di essere ascoltati, i ragazzi hanno anche bisogno di ascoltare, di avere qualcuno che gli dica che cosa sono, cosa stanno vivendo, che diano un contorno a questo malessere indefinito, che gli dica che cosa stanno, che cosa hanno dentro. Te lo dico io che cosa hai dentro, ma non perché lo so, non perché sono l'esperto, non perché, ma perché cammino con te e mi sembra che tu dentro abbia questo e quest'altra cosa. Ricordo l'esperienza di un ragazzino che andava bene, seconda media, andava bene a scuola, era in comunità tolto ai genitori, perché aveva due genitori che era una situazione tale che il Tribunale dei Minori aveva detto: questo ragazzino è meglio che non stia in casa. Purtroppo, chi mi conosce da vicino sa che io sono sponsorizzo che il fatto che i bambini e i ragazzi rimangano in casa fino all'extrema ratio proprio, ma quella era veramente non fuori dalle righe, era fuori dalle righe, dai punti e dalle virgole. Questo ragazzino, crescendo, seconda media, andava benissimo a scuola, fine novembre inizia ad andare male a scuola, ma come mai, che ti succede? Non ho studiato. Dopo 10 giorni altri voti brutti che arrivano: come mai? Non ho studiato. Al prossimo voto scattano le punizioni. È tuo dovere studiare, devi studiare. Passa Natale, riprende la scuola e ritornano voti pesanti, scattano le punizioni, perché sappiamo che educativamente parlando, se tu dici al ragazzo: se fai una cosa, questa cosa accade, poi questa cosa devi farla accadere, se no perdi di credibilità. Scattano le punizioni, andiamo a parlare con i professori a scuola, e i professori a scuola dicono: guardi, non sappiamo come mai, qui è là su e giù. Finisce il primo quadrimestre e porta a casa una pagella che dà una grafica crollata inesorabilmente, e vediamo che le punizioni non portano il loro effetto. Per cui ti chiudi e devi studiare, ti chiudi in camera e devi studiare, salti il tempo libero, ti salta questa cosa, non vai a giocare a calcio con gli amici, no, salti ton, e non uscivano fuori nessun risultato. Finché a un certo punto con gli educatori ci siamo presi un attimo da parte e ci siamo chiusi in una stanza e abbiamo detto: ragazzi, qui sta accadendo qualcosa e noi dobbiamo chiederci che cosa sta accadendo. Perché se le punizioni non portano effetto, che cos'ha questo ragazzo? Ma la prof dice che non studia. Non me ne frega niente che non studia. Io voglio capire perché non studia. Perché non riesce a rendere. Noi tante volte diciamo che i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, no? Giustamente. C'è un ascolto verbale per i ragazzi. Prima dicevo l'ascolto delle parole, un ragazzo che si racconta, un ragazzo che ha bisogno di trovare il momento per raccontarsi, un ragazzo che ha bisogno, ma c'è anche un linguaggio che non è verbale. C'è anche, prima vi dicevo l'isolamento, ma questo, il malessere di questo ragazzo, c'è un linguaggio che non è verbale dei bambini e dei ragazzi. E noi come educatori, come genitori, come tutto, dobbiamo essere in grado di leggerlo e di decifrarlo. C'è un ascolto che è l'ascolto delle parole, ma c'è un ascolto che va al di là delle parole. E noi, se vogliamo essere educatori, dobbiamo essere in grado di coglierlo, questo linguaggio dei ragazzi. Anche perché non solo i ragazzi tante volte non si raccontano, ma come vi dicevo prima, tante volte i ragazzi non si raccontano non perché non vogliono raccontarsi, ma perché non riescono a raccontarsi. E non riescono a raccontarsi perché? Non perché hanno vergogna, ma perché non sanno cosa dire, perché non percepiscono neanche loro che cosa hanno dentro. E allora c'è un linguaggio che non è verbale, c'è un linguaggio che è di comportamento, c'è un linguaggio che è di reazioni, c'è un linguaggio che è fatto di tutto tranne che di parole, e noi educatori dovremmo essere in grado di riuscire a leggere e a decifrarlo, questo atteggiamento. Con gli educatori ci siamo chiusi in una stanza e ci siamo detti: che cosa ha questo ragazzo qua? Dobbiamo scardinare non il fatto che non studia, dobbiamo scardinare il perché non studia. Lui era entrato in un momento, crescendo, un momento impercettibile, ma ci sono i momenti in cui i ragazzi cambiano. E era entrato in un momento, nel mese di novembre, per una circostanza particolare che ora non vi descrivo, in poche parole, lui pensava di essere in comunità non perché i genitori non erano in grado, ma lui pensava di essere in comunità perché pensava lui di non essere in grado. È colpa mia se io sono in comunità. Non valgo niente, valgo poco. Che dolore do ai miei genitori per il fatto che io sono qui dentro? Che dolore do ai miei genitori per il fatto di non essere io capace di stare a casa? Una volta che abbiamo capito questo, perché questo poi è uscito, guardate, io ve lo descrivo in 10 secondi, ma ci sono mesi di lavoro dietro e vorrei riuscire a trasmettervi questi mesi di lavoro, ma guardate, è bastato capire questo, in 30 secondi questo ragazzo ha ripreso a studiare ed è volato. No. Allora, vien da dire, noi ci accanivamo sbagliando su un atteggiamento dei ragazzi, di questo ragazzo qua. Sbagliando ci accanivamo su un atteggiamento, che era quello di non studiare, su dei risultati. E sbagliavamo ancora di più nel punire questo ragazzo. Togliendo le punizioni, che non vuol dire che se prendi un brutto voto non vieni punito. Non vuol dire che se vai male a scuola non verrai più punito. Voleva dire in quella circostanza lì, in questa circostanza la punizione non è la risposta migliore, non so se riesco ad esprimere quello che dico. E questo passa attraverso il capire, attraverso il leggere questi atteggiamenti. C'è questo malessere indefinito, lui stesso non capiva perché, lui stesso non capiva il perché. Ha avuto bisogno di avere qualcuno accanto che parlando, ragionando, rompendocisi, passandoci del tempo, passandoci delle ore serali fino a ore impossibili, si è riusciti a capire che cosa aveva. Il terzo punto di cosa accade in un ragazzino. Questo malessere indefinito porta un senso di colpa. Se un ragazzino e una ragazzina vengono contattati da un malintenzionato o se vivono certe esperienze, scatta dentro di loro un senso di colpa. Anziché scattare l'idea ha sbagliato lui, è lui la persona che sbaglia e io sono la vittima, scatta tante volte, per non dire nella stragrande maggioranza delle situazioni, il senso di colpa da parte dei ragazzi. Senso di colpa nei confronti di chi? Innanzitutto nei confronti della situazione. Se questa situazione, quando inizio a percepirla, quindi c'è tutto un percorso, non so se riesco a darvi l'idea, c'è tutto un percorso, quando inizio a dare un vago contorno a questo malessere e mi rendo conto che c'è qualcosa che non va, quando inizio a dare un contorno, mi inizio a rendere conto che magari è colpa mia, perché gli ho risposto, perché magari ho dato adito, perché. Quindi se questa situazione si è creata è perché in qualche modo sono stato io a crearla. Senso di colpa nei confronti dei genitori, mi hanno educato in un certo modo. Ma come faccio io ad andare a parlare, a chiedere aiuto a mio padre e a mia madre, a dargli questa delusione? Me l'hanno detto mille volte di starci attento. Mi hanno educato con certi valori. Anziché chiedere aiuto, si rimane prigionieri del proprio senso di colpa. E quindi capite come nei confronti dei ragazzi, quando hanno bisogno, di quale tipo di ascolto c'è bisogno, no? Un conto è l'ascolto autoritario, che non esiste. Un conto è l'ascolto autorevole, un conto è l'atteggiamento permissivo nei confronti dei ragazzi. No. Ma di questo ne parleremo dopo, quando diremo alcune regole. Però nasce questo senso di colpa, e questo senso di colpa rimane, anche questo, definito ma indefinito, e va avanti, e porta, quarta conseguenza, a una sfiducia in se stessi, a una sfiducia nelle proprie capacità. Qual è l'immagine di ritorno che tu hai da questo male che hai fatto? L'immagine che hai è quella che ti ritorna indietro. Il cappellano del Beccaria, quando anni fa sono andato a togliere un ragazzo dal carcere per fargli vivere gli ultimi 2 mesi e mezzo qua in comunità Genova, parlando con lui, questo ragazzo era in carcere con quel ragazzino Omar e Erika, avete presente la tragedia di Novi Ligure, che è una tragedia che ci doveva far pensare molto, perché è nata in un contesto di pseudo-normalità. Però era in gruppo con lui e parlando con il cappellano di lui, eccetera, e della Erika, che era al Ferrante a Porti di Torino, ci siamo trovati a Perugia per un convegno sulla violenza minorile, eccetera, e gli ho domandato: ma dimmi un po', Doma, questa ragazza come sta? Come sta questa ragazza? Come si vede? Che cosa vede tutte le mattine quando si specchia davanti allo specchio? E lui mi ha risposto: ogni mattina quando si specchia davanti allo specchio vede una ragazza che ha ammazzato sua madre e suo fratello. Se permettiamo, no, di vivere certe esperienze, adesso prendo casi estremi, ma per poi sminuzzarli nel nostro piccolo. Dove sono gli organi? Spero che questi temi siano quelli per cui mi avete chiamato. Adesso poi passo agli aspetti positivi. Se no. Però viene da dire, una ragazzina che vive un'esperienza di questo genere, non dico di Erika, parlo di più terra a terra, anche piccole scemate, perché trova un senso di colpa e perché trova sfiducia in se stesso? È una catena. Adesso va in voga questa Blue Whale. Avete presente la Blue Whale? Cos'è, no? La Blue Whale, dicono che esiste, dicono che non esiste. In realtà sembra che esista veramente questo metodo dei 50 passi. Sappiate che farò come 15 anni fa. Per cui, se trovo il modo, perché lo sto trovando, mi iscriverò alla Blue Whale facendo finta di essere un ragazzino o una ragazzina. Perché, direte? Per capire cosa accade? No, non me ne frega. Cosa accade si sa. Per entrare in contatto con questa gente che è in Russia, che è da altre parti? No, non me ne frega niente. A me interesserebbe fare questi 50 passi perché vorrei vedere quali sono i punti, gli atteggiamenti con i quali colpiscono i nostri ragazzi. E una volta che capisci quali sono i modi con cui colpiscono i nostri ragazzi, prendiamo i nostri ragazzi e non gli diciamo che cos'è la Blue Whale, ma gli insegniamo gli aspetti positivi, perché quando si trovano eventualmente a contatto con certi pericoli sappiano come rispondere. Esempio: quante volte dico ai ragazzi: non abbiate paura di parlare con i vostri genitori, non sentitevi in colpa se avete qualcosa dentro da dire, se vi capita qualcosa di sbagliato, se sentite dentro. Sono i meccanismi che nascono dentro, e se noi, quando cogliamo questi aspetti, formiamo i nostri bambini e i nostri ragazzi in direzione esattamente opposta, nel momento in cui non che cosa accade, ma quello che gli accade dentro, se noi lo conosciamo, rinforzandoli su questi aspetti, loro trovano in modo e l'occasione per poter reagire e può potersi fare forti. Non so se riesco ad essere chiaro. E allora questa sfiducia in se stessi, questa sfiducia nelle proprie capacità, che diventa, oggi diventa non poter guardare in faccia i miei genitori, domani diventa non ce la faccio di fronte a una versione di latino o di greco o un compito di matematica, dopodomani diventa autopunizione. Autopunizione. Mi faccio del male, magari in maniera leggera, ma mi faccio del male. Casi estremi però. Cose che non sono molto molto lontane a volte da noi. Un'altra cosa che vorrei dire, e poi sono le tre, è un'ora che parlo, vado avanti ancora dieci minuti, un quarto d'ora, posso? Poi lascio delle domande. Un altro bisogno che i nostri ragazzi hanno, di cui hanno bisogno, i ragazzi hanno bisogno di regole e di limiti. I ragazzi hanno bisogno di regole e di limiti. I bambini hanno bisogno di regole e di limiti. Domanda: siamo in grado di mettergli dei limiti? Poi, domanda: siamo in grado di, una volta messi dei limiti, di saperli fare rispettare? Chi ha fatto i campi con me? Qui ce n'è una Maria, sappiamo benissimo che se in questa stanza diciamo ai ragazzi, ragazzi potete muovervi tranquillamente in questa stanza e si muovono tranquillamente in questa stanza, ma se in tutta questa stanza ci esce fuori anche un bel campetto di pallone, se diciamo ai ragazzi, ragazzi oltre quella tenda non bisogna andare, ma subito non gliene frega niente del campetto da pallone, tentano di andarci. Perché? Perché mettono alla prova la tua credibilità. Io credo che i no detti ai ragazzi e ai bambini devono essere pochissimi ma assoluti. I ragazzi hanno bisogno di regole. Una psicologa di cui non mi ricordo più il nome faceva un esempio, quindi una persona competente faceva un esempio per far capire cosa sono le regole. Se noi siamo dentro ad una stanza buia, completamente buia, che stiamo dormendo, noi se siamo in una stanza buia che stiamo dormendo dovremmo essere in casa nostra. Quindi più o meno sappiamo se abbiamo accanto qualcuno, se il letto finisce qua, c'è il comodino. Ma se ci troviamo in un ambiente che non conosciamo per niente, anche magari che non stiamo dormendo, e rimaniamo completamente al buio, la prima cosa che facciamo cos'è? È cercare un punto d'appoggio, perché il senso di indeterminatezza, noi non siamo fatti per vivere nell'indeterminato, il buio totale deve avere qualcosa a cui appoggiarti, qualcosa a cui toccare. Le regole, i limiti, sono quelle cose a cui i ragazzi e i bambini si appoggiano per poter crescere in un certo modo. Ma allora direte, ma per l'uso dei social cosa bisogna fare? Bisogna dare delle regole. Però dare delle regole come? Ecco, io direi dare delle regole, non dare delle regole ai ragazzi, ma prendere i ragazzi e dire diamoci insieme delle regole. Delle regole che rispettiamo anche noi. Come state con i cellulari spenti? Spero che stiamo bene, ma a volte spegnere i cellulari... Perché ho detto di spegnere i cellulari prima? Perché sono da spegnere, ma no, non frega niente. Io stesso quando vengo qua, che c'è Bagnasco che parla qua, e sono seduto là dove c'è quel signore lì, mi tengo il cellulare acceso e a volte rispondo ai messaggi che mi arrivano dalla parrocchia. Potete fare quello che volete, non me ne importa niente. Ma se noi adulti ci basta spegnere il cellulare per sentirci un po' mezzi come in questa stanza buia, che siamo spersi, eccetera, vuol dire che c'è qualcosa che non va, mi permetto di dire. Io poi sono il primo che se il cellulare non mi funziona o altro, dico no, ho bisogno, se mi cade, mi si rompe, se mi cade mi si rompe, un po' per il ruolo che ho, ma devo dirlo anche pubblicamente, confessarlo, anche per il mio bisogno di avere comunque un mezzo di comunicazione, o lo faccio riparare o vado a comprarmene un altro. Perché però un conto è averlo da usare, un conto è che se non ce l'hai ti senti perso. Ricordo una coppia, adesso magari vi scandalizzo un po', ma una mattina sono andato in Piazza della Vittoria, avevo appuntamento per incontrare una persona, dovevamo vederci, non sapevamo dove vederci, guarda, ci vediamo in un bar, prendiamo un caffè insieme, facciamo due chiacchiere. Questa persona è arrivata in ritardo di 20 minuti e io quando vado in giro così mi porto sempre qualcosa da fare, così dico almeno se devo aspettare, sfrutto il tempo per... E sono entrato in questo bar e mi sono seduto ad aspettare questa persona. È entrata una coppia, si sono seduti a fare colazione insieme e hanno tirato fuori i cellulari, hanno smanettato sui cellulari e io non ho fatto niente, mi sono divertito, ho fatto una cosa che ve la dico così, mi sono divertito a cronometrare il tempo che loro passavano attaccata al cellulare. Su un quarto d'ora che sono stati seduti hanno passato 12 minuti e 20 secondi sui cellulari e 2 minuti e mezzo a parlare tra di loro. Ora, io non so se queste due persone si sono viste lì e poi ognuno ha fatto i fatti suoi, poi si sono salutate e via, non so se si sono visti per qualche motivo o altro, o se erano marito e moglie che hanno passato la notte abbracciati, hanno detto andiamo a farci la colazione al bar, per cui che ce ne frega, poi ognuno va al lavoro per conto suo, non lo so che cos'era. Però ricordo un esperto di comunicazione che diceva: ma io in casa mia con mia moglie alle 10:30 di sera i cellulari li spegniamo, perché se abbiamo bisogno di essere raggiunti abbiamo il telefono di casa, se non abbiamo bisogno di essere raggiunti cosa serve tenerlo acceso? Io non so se questa sia una regola che possa essere valida. In Francia hanno negato, avete sentito credo, in Francia hanno negato l'uso dei cellulari a scuola. È da domandarsi se è una regola che può essere valida, forse è eccessiva, forse non c'è neanche da essere d'accordo, ma diamoci una regolata. I miei educatori sanno che ci sono poche cose che a me fanno andare... mi fanno prendere un attacco di umanità, mi fanno andare il sangue al cervello e non c'è verso. Una cosa che mi fa andare il sangue al cervello è quando entro in un oratorio, abbiamo l'oratorio quotidiano con i ragazzi, entro in oratorio e uno è seduto su un muretto, ton ton ton, l'altro è seduto su un muretto, ton ton ton, l'altro è seduto su un muretto, ton ton ton, e il campetto da pallone è vuoto. Cioè, isole. Ma hai da giocare, hai da stare insieme. Infatti abbiamo messo la regola: si entra in oratorio, il cellulare si spegne e si consegna. I ragazzi adolescenti vengono a fare gli aiuto educatori ai campi estivi. Vi dico, condividiamo le cose per fare la condivisione. I ragazzi vengono a fare gli aiuto educatori. Portano il cellulare? Sì, portano il cellulare. Però lo sanno prima. Ragazzi, il cellulare... Lo lasciate spento in cucina, dove non si può entrare, e lo potete prendere dopo cena, mezz'ora. Lo prendete, fate quel che volete, chiamate i vostri genitori, chiamate i vostri amici, avete mezz'ora di tempo dopo cena per poter fare quello che volete. 3 mesi prima di partire per il campo, abbiamo fatto un incontro con questi ragazzi di 16-17 anni, e con loro, parlando di varie cose, ho detto: ragazzi, riusciamo a vivere senza smartphone? Ma cosa ci chiedi? Ma no, assolutamente no, ragazzi, ma no, assolutamente non riusciamo a vivere senza, qui là su e giù. Va bene, questa è una riunione in parrocchia. Si parte per i campi e uno di questi ragazzi è uno di questi che diceva così, è venuto a fare l'aiuto educatore. Siamo partiti alla domenica, ok? Al mercoledì mattina mi suona il telefono, io ce l'ho sempre in tasca ai campi, Direte, e ragazzi? E ragazzi lo spiego. E ragazzi lo spiego. Dico, ragazzi, io non ho il telefono in tasca perché vado su Facebook o WhatsApp e faccio i fatti miei. Io ho il telefono in tasca soltanto perché sono qua al campo con voi per una settimana intera, ma ho anche una parrocchia da mandare avanti. E quindi, se mi vedete sul cellulare, sapete che lo faccio perché devo farlo. Se pensate che io sia sul cellulare per i fatti miei, sbagliate, perché io per i fatti miei non ci sto sul cellulare. E non ci sto. E non ci sto. Al mercoledì mattina mi suona il telefono, rispondo, è la mamma di questo ragazzo. Dice, ciao Don, tutto bene? Ho detto, sì, sì, tutto bene. Come va? Gli dico io a lei. Tutto bene. Senti un po', ma tizio, come sta? Ho detto, bene. Perché? Dicono. Risposta della mamma. Mi puoi fare un piacere? Gli puoi dire di accendere il cellulare perché sono 3 sere che cerco di chiamarlo e 3 sere che il cellulare è spento. Dico, mi sembra strano, ho pensato io cattivo. Sto qui, si accende il cellulare, smaneta con gli amici e poi lo spegne e mia madre, col cavolo che la chiamo. Butto giù il telefono, lo chiamo, dico, vieni un po' qua. Lui viene e ci fa, signor un po', ma cellulare? Mi ha chiamato tua mamma che è 3 giorni che non ti sente, da domenica che non ti sente. Cellulare. No, il cellulare. Ho detto, non farmi credere che sono 3 giorni. Sì, sono 2 sere che non lo accendo. E dico, ma scusa, ma, ho detto, ma abbi pazienza, ma 3 mesi fa. Cos'è che mi dicevi giù in parrocchia? Che senza cellulare non si riesce a vivere. E lui mi ha risposto giustamente con queste parole. Don, però sai benissimo che qua è diverso. È vero che è diverso al campo. Però, quello che dico a noi qui oggi, non è vero che è stato, che in 3 giorni si è dimenticato del telefono. Non vuol dire che si deve dimenticare del telefono, non so se riesco ad essere chiaro, però è vero anche il contrario. È vero che se i ragazzi hanno determinati stimoli, vengono riempiti da certe cose, altre cose passano in un secondo piano. E allora vi faccio delle domande e poi chiudo perché sennò sono veramente lungo. Darci delle regole, esempio, o avere certe attenzioni. Esempio, un ragazzino di 12, 13, 14 anni, domanda, io ve le faccio come domande. Non vi do delle risposte, perché davvero se voi mi chiedete se ho delle risposte in testa, io potrei dirvi qualche risposta in testa ce l'ho, ma non so neanche se è la risposta giusta. Vi assicuro che non so neanche se è la risposta giusta. Mi farebbe piacere sentirle le risposte giuste o condividerle. Ma domanda, un ragazzino di 12 anni, è giusto che abbia uno smartphone con la password che i genitori non conoscono neanche? È giusto che abbia un PIN che i genitori non conoscono neanche? Capite l'equilibrio tra l'andare a curiosare nello smartphone e avere comunque una camera blindata dove non posso minimamente entrare? Io me lo domando. Quando i ragazzi danno il cellulare, dico, ragazzi, spegnetelo. Quando vengono lo danno, spegnetelo. No, Don, ma tu puoi guardare. No, spegnilo. Perché voglio garantire, no? Però mi metto nei panni non mio di prete che ho i vostri figli ai campi, mi metto nei panni di genitori che possono, non dico andare a curiosare, estremizzo, però. Domanda, è giusto che ci siano degli spazi dove assolutamente per nessun motivo un genitore possa entrare? Esempio, altro esempio, diamoci delle regole insieme. Decidere insieme, domanda, decidere insieme degli orari di utilizzo e degli orari di non utilizzo. I ragazzi a volte sono un po' ingenui e meno male, no? Ma basta vedere quanto si collegano e quando si collegano? Io ve lo domando così perché magari dite, ma no, donna, cosa normale, sei tu che sei fuori dal mondo, d'accordo, ma è giusto che un ragazzino a mezzanotte e mezza all'una sia con il telefono sotto le coperte a scriversi con gli amici? Attenzione, a scriversi con gli amici le cavolate da ragazzi, non sto dicendo cose brutte come prima, a scriversi con gli amici, a scriversi sui gruppi, a scriversi a tu per tu, insegnare i limiti. Cioè, siamo arrivati al punto tale, esperienza diretta, nome e cognome che potrei farvi, che ho la ragazzina in classe con me, nel mio, come mia compagna di banco, e io non riesco a stare all'una, una e mezza, due di notte, chiudo il cellulare per poi riaccenderlo alle 6:30, 7 del mattino per iscrivermi, quando poi la vedo alle 8 e ci sto insieme fino alle 2 del pomeriggio. E poi anche al pomeriggio. Domanda, limiti, darsi dei limiti. I ragazzi che vanno in qualche modo contenuti, gli orari di utilizzo, i posti di utilizzo. Sappiate che prima o poi mi sto organizzando, non so ancora come, ma devo trovare il modo, sto studiando come farlo, prima o poi farò una predica via WhatsApp in chiesa, durante la messa, come provocazione ai ragazzi. Lo sto ideando, sono 2 mesi che ci sto lavorando, idearlo sia tecnicamente sia anche e soprattutto come poterlo fare. Ma i posti dove si utilizza? A tavola, domanda, spegniamo la televisione ma lasciamo accesi i cellulari, a tavola si possono usare, non si possono usare, sono domande, capite? Sono domande. Ci sono a volte certe riunioni educatori, certe riunioni genitori, certe cose, no? Che se fate caso, tutti col cellulare davanti. Domando, vi ripeto, mi interrogo continuamente, perché poi quando parlo con i ragazzi a volte ti disarmano, ti presentano certe risposte, ma ci sono dei posti dove poterli usare e dei posti anche dove non poterli usare, dei posti dove non imporre ai ragazzi in modo autoritario, scegliamolo, si viene a tavola, il cellulare lo lasciamo in camera. E quindi l'invito finale che faccio è proprio quello di dire, dare delle regole, diamoci delle regole. Poi ci sono le eccezioni, certo che ci sono le eccezioni, ma se le eccezioni sono eccezioni, sono eccezioni. Se non sono eccezioni, vuol dire che le regole valgono fino a un certo punto, no? Un altro accorgimento che vi ho detto prima, per esempio, se i nostri ragazzi, i vostri figli, i vostri nipoti hanno un profilo Instagram, avere l'attenzione di renderlo privato, di non renderlo accessibile a chiunque. Parlare con i ragazzi, con i bambini, se ti rendi conto che ti avvicina qualcuno, che ti scrive qualcuno, sapete che esistono i direct? I direct sono quei messaggi che attraverso Instagram ti mandano direttamente, quindi attraverso Instagram, attraverso Facebook ti contatta chi è in contatto con te, giusto? Perché ti contatta chi è in contatto con te. Attraverso Instagram, se il profilo è pubblico, ti può contattare chiunque. Se il profilo è pubblico, ti manda un cosiddetto direct. Direct sono i messaggi privati. Io vedo il tuo profilo Facebook, il tuo profilo Instagram, sono in America, hai un profilo accessibile, ti posso mandare un messaggio diretto, che non passa attraverso nessuno e che ti viene recapitato Non voglio mettervi paura, ma a mezzanotte e mezza, mentre tuo figlio tranquillamente è lì sotto le coperte che sta smanettando con i suoi amici facendo il cretino, che può fare il cretino benissimo. Però chiuderlo, provare a privatizzarlo, provare a vedere. Ecco, io vorrei chiudere dicendo, spero di avervi trasmesso non dei fatti, ma avervi trasmesso dei criteri, dei contenuti, degli atteggiamenti, un qualcosa che, vi ripeto, se noi li troviamo come atteggiamenti nei ragazzi, nei nostri ragazzi, non è che ci devono suonare 47 campanelli d'allarme, non è che dobbiamo andare a mettere a soquadro il mondo. Magari tuo figlio prende un 4 a scuola perché quella mattina aveva solo mal di pancia, o perché magari il giorno prima la ragazzina gli ha dato un WhatsApp con un cuoricino di meno, è andato in crisi nera bestiale e non è riuscito a studiare per una belinata, scusate il termine, no? E quindi ha preso un 4 per quello. Ridimensioniamo le cose. Però è importante, io volevo condividere con voi alcuni meccanismi un po' più a livello, un po' più totale, per dire che possiamo avere tra le mani alcuni strumenti per riuscire a cogliere quando i ragazzi con questi social fanno un utilizzo bello, positivo, eccetera, come deve essere, o quando invece magari possono, come un bambino di 5 anni, attraversare la strada da solo, rimanere travolto e non sapere neanche che cosa gli sta accadendo. Io vorrei finire così questo mio intervento. Spero di aver azzeccato il tema. Volete parlare voi? Parlate un po' voi, condividere delle domande, condividere dei contenuti. Venite, venite che... Okay.